Caracas con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti famiglia disponibili online. Splashspa.ch.
Come si chiama quella di Totenhosen? Yegi, lì, quella lì. Cerchiamo quella lì, dai.
Sì, che, e te, il Totenhosen ha fatto anche una canzone sul Guido Buchfeld e sulla Guantala.
Allora, adesso vi racconto come
su
funziona.
Luca Podolski.
Aspetta, lascia la sigla, dai che la finiamo. Vai con la sigla, Arena.
Tutti belli? Arriba, arriba, Caracas. Ti vedo molto concentrato stamattina, Matteo.
Allora... adesso ti dico come funziona questa trasmissione qua. Non bene, punto primo. Punto secondo, devi smetterla di sentire i tuoi amici al telefono e secondo quello che ti dicono loro imposti la trasmissione.
Allora fai tantissimo quanto tu ti nomi tipo il Lautrec Braunschweig, il Fortuna Düsseldorf.
Sentili, sentili, vai, fammi sentire. Totenhosen.
Questa qua quando io giocavo nei liceoni delle Schalke 04 la mettevamo sempre nello spogliatoio. A Gelsenkirchen è un'educazione fortissima.
Che stupenda questa, senti. Don, don, don. Senti come parte. Qua dovresti reppare, Nico. Come faceva.
Ho comprato un cane nuovo questa. Sai come l'ho chiamato il cane? Bochum.
Zehn kleine Jägermeister rauchten einen Joint.
Allora signori, ho bisogno 10 WhatsApp, me ne bastano 10 allo 079 873 80 73.
Ciur che smetti di parlare come il Paoli. Se ne arrivano 10 però,
far smettere Nicolò.
Aspetta,
che Casolini,
che c'ho una telefonata, è Lotman Hitzfeld che devo chiamare. Aspetta.
Allora 079 873 80 73, chiedo a voi aiuto, chiedo a voi di essere miei complici, chiedo a voi di essere compagni di viaggio in questo remoto programma televisivo, dico televisivo e radiofonico in quanto siamo sulla 1 e su Rete 3, dico remoto perché di programma ha naturalmente molto poco al momento. Caro Nicolò Casolini, i messaggi sono 5, ti dimostra che rispetto, no, ma rispetto a, diciamo, a mesi fa siamo nettamente crollati, perché ti ricordi che tecnicamente eravamo, diciamo, due che riuscivano a, non so, a fare 300 messaggi al primo saluto.
Possiamo oggi... dire due come l'Olaf Tone e l'Otto Matteus?
Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boh, a posto.
Oh,
finita.
Posso parlare normale? Buongiorno Matteo,
Nico,
buongiorno ragazzi. Buongiorno Matthew, grazie che hai pagato la colazione a tutto il bar questa mattina.
Che mossa, eh.
Gesto,
no, perché è successo
nobile.
Questo. Vi racconto questo perché è importante. C'è una giovane cameriera molto gentile,
sì.
e diciamo durante il servizio al tavolo fa cadere una tazzina. La tazzina cade, si frantuma sul pavimento e naturalmente si ferma al bar, che è un grande classico. Casolini, molto signorile, devo dire molto signorile, dice: ricordatevi che porta fortuna. E io, che naturalmente ho il senso del ritmo rispetto al ragazzo, dico: e in effetti offro a tutti la colazione.
Esatto.
E lì, capisci, la fortuna lanciata tua, il seguito mio, e anche la ragazza si è sentita sollevata da quella piccola quisquiglia che le è accaduta durante,
sì,
il lavoro.
Infatti, se tu ci fai caso,
sì,
ti ricordi il film Mediterraneo?
Sì, però devo dire che l'ultima volta l'ho visto tipo...
Eh no, però è un film che si guarda tutti gli anni. Dal 1989 si deve guardare
gente,
tutti gli anni.
Sì, ma come i Goonies,
si vede
come
non...
perso l'aereo.
No, beh, siamo
film
su un altro livello. Tre Oscar,
no,
Mediterraneo,
vabbè,
tre Oscar. Miglior film, colonna sonora e un altro Oscar che non mi ricordo, ma tre Oscar. Comunque stiamo parlando di un capolavoro di Salvatore. Caro Matteo, io, tuo fratello, eccetera, sappiamo le battute a memoria di Mediterraneo. Si vede che non hai background in questo caso. Paga mia la Weltanschau, come si dice.
La Weltanschau è bellissima. e dicevi, vai...
E c'è una scena di quando...
Però bella la scena stamattina del caffè.
Molto.
Si rompe e in effetti offriamo la colazione.
Sei stato molto bravo.
E naturalmente siamo sotto votazione. Come
l'attore Cederna, che è uno degli attori di Mediterraneo, si sposò con... Adesso, il nome era Vassilissa, di quella che era...
Non so
se ti ricordi, eccetera, eccetera. Si sposano e...
Donna di facili costumi?
In quel film lì, sì. Poi,
no,
poi,
vabbè,
poi,
lo so anch'io,
certo,
che è un film.
Sì, no, cosa, certo,
perché,
sì,
specifichi,
poi si innamora.
Perché specifichi in quel film
si
lì?
No, in quella scena lì di quello è, viene, cioè comincia con quel mestiere lì, poi si innamora di questo militare, smette di fare quel mestiere.
Diamo un indizio, il mestiere più vecchio del mondo.
Esatto, si sposa, eccetera, eccetera, e lanciano il bicchiere per terra a fine matrimonio per fare, per portare fortuna, non si rompe il bicchiere.
Vedi che lo so.
E infatti finisce molto male, non quel matrimonio, ma quella ragazza qualche anno dopo morirà nel film. Quindi il bicchiere che non si rompe, è per quello mi è venuta in mente quella scena. Tu pensa, alle 6 e 10 di mattina ho Mediterraneo in testa, ho rivisto quella scena del matrimonio e ho detto, si è rotto, porta fortuna, non preoccupatevi.
E in effetti tu hai fatto questo grande lancio che ha liberato in qualche modo la giovane cameriera, molto gentile, e siamo subito andati in soccorso, un po' come possiamo fare noi.
Ecco. Vero, sì.
Bel momento.
Però un'ottima colazione, acqua grazie. Calda e... No, un'ottima colazione fatta alla bar, non è che l'hai preparata tu.
Brioche, no,
alla... Allora, contro ogni previsione, io non mangio mai la brioche alla crema, c'era solo la crema, molto buona stamattina, era un'ottima crema, quasi vanigliata. Acqua calda e tantissimo miele, addirittura... la ragazza che lavora al bar, che sa insomma, ha sentito la tosse eccetera eccetera, mi ha dato anche un cucchiaino a cotè con del miele.
Sì, bello,
a parte.
Bello, bello. Ha scritto preso. Zara
Tini.
No, svegliati, è primavera.
Si chiama Zan.
Penso se il suo fidanzato si chiamasse Zan. Ti presento Zan, io sono Zara.
Zara Venier, no? Chi è che ha scritto?
No, Zara coi lupi.
Zaratustra.
Così parlò.
Sì. Alzo Sprach.
No. Ogni volta che metti il tedesco devono arrivare 10 messaggi.
Ricordi una cosa?
No, dai, Nico, no.
Finire che il Goethe era un giocatore del Werder Bremen.
Senti, ogni volta. Vai, Rena. Possiamo dire, Renatino, un trotto che ci ha creduto un po' meno?
Un Pippo che ci ha creduto di più.
Ok. Senti, ritornello. Magnifica.
Bella. Va bene, Zara ci ha scritto?
No, Zara ha scritto delle cose meravigliose, devo dire. No, ma io i messaggi positivi non li leggo.
Non vuoi leggerli?
No. Mi piace... No, non bisogna mai in radio. È una di quelle cose, bravi, bravissimi, bravo soprattutto Matteo, è inutile leggerlo.
Stamattina sei vestito da cocktail.
Sì.
Cocktail.
Sono d'accordo. Sei ma ti piaccio? Cioè...
Io non amo tanto l'abito nero. Io non amo l'abito nero, ma su di te sta bene. Sì. Cioè, su di te sta molto bene, su di me no. Ma su di te sì. Cocktail feel pazzesco, Tutti gli anni la RSI lo trasmette.
Lo so.
Tutti gli anni lo trasmette con Tom Cruise, un film pazzesco.
Lui pazzesco dietro al bar, poi litiga con l'amico per una storia d'amore.
Esatto.
All'interno c'è tutto quello che può succedere nella vita.
Esatto, Cocktail.
Ed è un film degli anni 80?
Sì. Sì, film bellissimo. Hai un abito da cocktail stamattina, ma tu sei da cocktail, Teo? Cioè, tu quando chiamavi con uno schiocco il gin tonic al Lido di Lugano, senza neanche dire che cosa volessi, lo schiocco era gin tonic, il doppio schiocco era la Dom Perignon. Era famosa questa due cose, se schiocca una gin, se schiocca due Dom.
E tre?
No, tre non c'era.
Non c'era.
Tu hai o il gin tonic o comunque la boccia di champagne, il tuo?
No.
Cioè non... Alterni alla rivella ogni tanto. Tu prendi la rivella ogni tanto.
Perché?
E perché hai questi colpi per pulirti la coscienza? Vai ad Alpe, bevi la rivella, fai venire a cena a casa Donema.
È un grande amico.
Però tu non così tanto credente come tu, rispetto a me e rispetto a tua moglie.
Sì, sono d'accordo. No, credente sì, non a livello di mia moglie, che apprezzo molto.
Mio anche.
No, anche tu apprezzo moltissimo. Anche i miei figli lo sono, è una cosa che io apprezzo molto.
Sì.
Però quello, sai, de gustibus, evidentemente.
Però
non
Teo,
giudico.
Quanto ti piaceva andare con il cappello ingellato, abbronzato, la camicia aperta al quarto bottone, al White Party al Lido di Lugano 2003-2004.
Sai che però il White Party penso di non averlo mai fatto.
No, io ti ho visto una sera al White Party.
Tu eri fuori?
No, ero fuori, no. Mai stato fuori.
Ti ha fatto entrare?
Cioè, anche quando non lavoravo in televisione trovavo comunque il modo di entrare.
Tu eri uno di quelli che scavalcava?
No, scavalcavo no, ma no. Trovavo.
Sono compelli?
Io mi presentavo, no, compelli no, ma cioè, mi presentavo con gente importante e comunque entravo. Ma pelli, white party, bianco, mai pantalone bianco però tu, non l'hai mai messo pantalone
no,
bianco.
No, ma io non penso di aver fatto il white party, però
Sei andato al white party.
Che stai raccontando
ho
adesso.
Ho questo ricordo tuo del white party dove... Grazie. Eri con la camicia bianca e con i braccialetti, quelli che con la notte diventano colorati. Ne avevi 3-4 al polso.
Ma
ti
è
chiamavi
impossibile
così? Sì, ti dico,
ma
che mi ricordo.
Tu stai dicendo
Seo Sentese, tutti i tuoi amici Pizzera, tutti i tuoi amici.
Ma cosa c'entra?
Ti dico di sì.
Ma stai dicendo delle bugie?
Erano gli anni d'oro, erano i tuoi anni d'oro. Sì. Erano i tuoi anni d'oro dove eri veramente la vedette di questo cantone.
La vedette
di questo cantone.
Grazie, finito?
Eri un Carpani che non ce l'aveva fatta in quel momento però, perché Chicco comunque parte prima.
Sì, no, parte molto prima, grande Chicco. È lui che ha inventato il manorometro, cosa che diciamo sempre.
Esatto.
Cioè, quando Chicco Carpani racconta...
Potremmo chiederglielo un giorno questa storia qua della manora.
No,
perché lui...
Prova a scrivere se è sveglio. Se è sveglio lo chiamiamo e gli chiediamo che cos'è la prova manor. Io non so perché... Allora, ma aspetta a chiamarlo in diretta a quest'ora qui. Sì, allora, Renato, tu chiamalo. E Chicco Carpani non è più un quadro di questa azienda, che se lo svegli non cambia niente. Allora, puoi serenamente chiamarlo e chiediamo... È un numero di telefono, vai. Chiamalo col tuo, se no. Cosa stai facendo? Allora, diciamo al pubblico che stiamo chiamando Chicco Carpani, già capo dello sport. Ce l'hai? È in onda?
Sto chiamando.
No, ma prima allora, aspetta.
Ma no, ma aspetta. Prima parlaci tu. Quindi tienilo giù. Esatto, tienilo giù. Poi tiralo su. Stiamo parlando proprio con... No, portalo là. Poi tienilo qua. Poi guardalo su. E se ci risponde Chicco Carpani è un grande momento questo, eh.
Dopo ti dico che trattamento ho fatto ieri per essere così in forma oggi. Dopo te lo spiego bene.
Allora, Chicco dorme? O è sveglio?
Pronto Rete 3?
No, ti stiamo sentendo noi. Stai parlando con lui?
Possiamo parlargli?
Sì. Possiamo parlare. Adesso, allora, ma chi è che può
allora,
svegliare
faccio
Chicco Carpani
una presentazione con il fo.
Vai.
Negli anni 80 e negli anni 90 lo chiamavano il golden boy di questo cantone.
Grande,
voce
Boyard.
Della radio e della televisione,
grande.
Volto della
di
televisione,
più.
Volto di Fort
di
Boyard.
Più.
Capo stampa mondiale dell'Unione Ciclistica Internazionale, uomo di un'eleganza
clamorosa,
non ha mai avuto bisogno di vestirsi bene, era già elegante nell'animo.
Grande.
Un uomo chiamato Abito e Pochetta, già vice direttore di questa azienda, nonché capo dipartimento del Dipartimento Sport.
Però, posso dire, conosciuto al mondo per il manorometro.
Conosciuto per il manorometro.
Che è quello che mi chiederemo.
Buongiorno
oggi.
Enrico Carpani.
Ciao Chicco.
Buongiorno.
È un grande, eh.
Chicco, come stai?
Sto bene, sì, dopo qualche giorno di influenza sto bene, sì.
Eppure noi.
Allora,
Chicco,
io mi immagino Chicco Carpani non sarà sveglio da moltissimo, perché lui è abbastanza un notturno, un ottambulo, legge, guarda la televisione, commenta, c'ha tutto il suo giro, eccetera, eccetera. Io me lo immagino già giacca e cravatta. Non posso immaginarmelo senza cravatta e pochette. L'uomo più elegante. Quando facevamo direzione,
sì.
Lui mi ha un po'... Io, primi tempi, quando arrivavo in TV, ho capito che se c'era una persona a cui dovevo un po' rifarmi a livello di look era Enrico Carpani. Da quel giorno sempre in completo. Vero o no, Chicco?
Vero, confermo assolutamente, sì. Tu con i dolce vita, con i maglioncini, io con la cravatta.
Però, sai, un po' quella... Mi ha dato un po' quell'infarinatura
fondamentale. Però lui ce l'ha sin da giovane, perché io mi ricordo un pranzo una volta, tu mi raccontasti quando... ti eri presentato a casa di tua mamma una volta senza la cravatta e lei ti aveva fatto una, non so se una mezza rimostranza piuttosto che una mezza critica, Chicco.
Sì, mi aveva detto, ti ha sommato un fiume di sui.
Allora, Chicco, noi ti abbiamo chiamato per una cosa che per noi è molto importante. Noi spesso a Caracas parliamo della prova Manor. Ci puoi raccontare esattamente come nasce la prova Manor e quali sono le prove da... riuscire a passare alla Manor? Cos'è la prova Manor? Prego, Chicco.
La prova Manor, adesso mi trovi un po' impreparato.
L'hai inventata tu.
No, mi ricordo benissimo il concetto. Non saprei dirti esattamente dove, come, quando e perché fu codificata, ecco. Però la prova Manor era, e ne parlavo spesso con Niccolò, era in fondo il riscontro più diretto, più immediato, molto più empirico, ma secondo me anche molto più efficace, degli indici di ascolto. Cioè, noi la mattina, è inutile negarlo, quando si lavora in televisione si va a guardare cosa ha fatto il tal programma, cosa non ha fatto il tal programma. E la prova Manor invece era tutto quello che veniva prima di questa modalità scientifica di valutare l'impatto di un programma e di conseguenza la popolarità di una persona. No? Io dicevo sempre, ma dovete vedere, quando andate alla Manor, se vi riconoscono, se vi fermano, nel bene e nel male, perché io poi magari te lo dico, ho vissuto anche esperienze poco simpatiche alla prova Manor, però quello è l'indice vero di impatto, non tanto il 10,18%, poi non sai se uno è rimasto, ci sono i famosi contatti, no, alla prova Manor, quando uno davanti ai formaggi ti dice, sa che ieri l'ho visto, ha detto un sacco di baggianate, quella è la è l'indice d'ascolto vero, è l'impatto sulla gente che ti guarda e che ti apprezza o che non ti apprezza.
E poi la cosa bella del Chico è questa. Allora, riunione di direzione. E non so, viene fuori il nome. Ah, dobbiamo fare questo documentario sul signor Simon Raton. No,
ma io ti faccio un altro esempio. No, ma è peggio
belga.
Di Simon Raton. Vai. È peggio, perché io mi ricordo, una volta eravamo a pranzo, classico lunedì, redazione sport, riunione sport alla mattina, e poi si va a pranzo e veniva Chico con noi, eccetera, ed eravamo al Grotto Ticinese a Cureglia, fuori. Sì. E mi ricordo che volevamo invitare per una trasmissione Fabio Grosso, colui che segnò il rigore alla finale mondiale d'Italia.
Mi ricordo.
Sento già la polemica.
Piccolo, che è un po' autistico e si ricorda tutto, sa tutto. Sapevo che sarebbe arrivato a definirla meglio di me. Questo è l'esempio più marcante e più parlante di cos'è la prova Manor. Prego, Nicolò, racconta. Ecco.
E Chico ci guarda, fa Grosso alla domenica al Vemmia, faccio, ma perché? Sì, ma ragazzi, Grosso, se domani mattina al Vadenta alla Manor la ferma nessuno, ricognono nessuno. E io mi ricordo questa cosa qua, anche sugli ospiti era un ottimo test.
No,
lui ci diceva sempre...
Però
se quell'ospite va dentro la Manor, lo fermano più o meno di te?
Sì.
No.
Però, Chico,
ma era un ottimo test, sì, questo,
no,
Chico.
No, però
.
Ha preso anche grandi cantonate, Chico, in questo. C'è stato un periodo poi in cui si sfogava sulla montagna. Dimmi un po', Chico, anche quella roba lì della montagna. Perché tu hai avuto un momento dove hai detto, basta con la montagna, basta, sì, fa successo, ma basta, sa un po' più la montagna.
Parliamo sulle trasmissioni,
parliamo
quelle di
Dozio. Parliamo di città, parliamo di traffico, è vero o no, Chico?
Sì, ma io lo dico ancora forte e chiaro, alla RSI manca da 30 anni una trasmissione che si occupi di città, di vita urbana, non c'è. Ci hanno provato con un discreto successo, ma anche lì, alla prova Manor, è passato del tutto inosservato, perché se uno... No, ascoltami, sono serio. Se uno chiede al pubblico e a un campione di pubblico di 100 persone, indicatemi le prime 1500 trasmissioni della storia della RSI, con tutto il rispetto per i colleghi, che io avevo anche complimentato, primo per l'idea, secondo anche all'inizio.
Senti, prima il complimento e poi la legnata, senti,
giusto?
Per la realizzazione. La 25esima ora, credo si chiami, no?
Sì.
La 25esima ora non entra nelle prime 1500 trasmissioni nell'immaginario collettivo di questa televisione.
È
un problema culturale, un problema di abitudine.
Ma li guardi i programmi di montagna, Chico?
No, basta. ma sembra che lo sport nazionale sia passeggiare tra i laghetti e sulle creste in questo paese. Non lo so, uno è libero di fare quello che vuole, però io sono sempre stato, voi lo sapete, un paladino della critica aperta.
Certo, anche perché Chico, sei un grandissimo sostenitore, lo diciamo, cioè in generale sei un grandissimo sostenitore naturalmente, però hai sempre detto la tua.
Ma certo, cioè, ma non è perché uno ama qualcosa o qualcuno che debba rinunciare ad esercitare l'unico vero diritto che abbiamo tutti, che è quello di, ripeto, in modo intellettualmente onesto, in modo corretto, magari in modo qualche volta divertente, di criticare e di dare il suo pensiero.
Giusto. Allora, io voglio chiudere questa telefonata con una prova difficile.
No,
aspetta.
Ma io prima voglio fare una domanda seria.
Vai.
Di tutte le cose che tu hai presentato, Chico, cioè dalla Champions League, alla nazionale,
arriviamo lì.
Quando hai avuto la vera prova Manor da Oscar, cioè
sì,
per quale trasmissione?
Quale?
Perché io ho questo ricordo, Chico, lo puoi raccontare tu, stadio di San Siro, io e Enrico Carpani andiamo alla prima di Shaqiri, io per fare il servizio, per fare le interviste, era Genoa, era Inter-Genoa, mi ricordo ancora, e non entrò neanche Shaqiri e non ce lo diedero neanche per fare le interviste.
Data bene, insomma.
Non avevamo gli accrediti giusti, ma, lo puoi raccontare tu Enrico, a San Siro,
Sai che non me la ricordo, vai tu.
Allora, arriviamo agli accrediti a San Siro e non abbiamo gli accrediti giusti, quindi non ti fanno entrare, non puoi entrare mica in sala stampa a fare le interviste. E questo, no no ragazzi, non ce li avete, quello di fianco lo guarda e fa no no, loro possono entrare, lui è il signor Carpani, quello che presenta la Champions League e siamo entrati senza crediti.
Prova Manor clamorosa lì.
No, ecco, allora rispondo alla tua domanda e vado nella stessa direzione. Sicuramente il programma che all'epoca ci diede più visibilità fu la Champions League, ma in una dimensione addirittura nazionale. Io ricordo che l'ospite fisso di quegli anni era Azeglio Vicini,
era
il tecnico della nazionale italiana, era stato il commissario tecnico e il professore, no? E lui per anni è stato la mia spalla privilegiata. E ai tempi andavamo sul posto a Basilea, quando il Basilea erano gli anni di Jiménez, Rossi, vi ricordate, no? Sicuramente
sì, Esposito.
Di grandi Champions League, andavamo a fare lo studio al Sagnaco Park. Ecco, lì, salendo le scale del Sagnaco, la prova Manor di Lugano fu regolarmente surclassata perché venivamo fermati. Io venivo fermato, ma non per me, perché bisogna anche essere capaci di riconoscere gli indizi che questi test ti danno. Tutti mi fermavano e mi dicevano, ah, dottore, dottore, ci presenta il maestro.
Azeglio, maestro Vicini, pazzesco.
Fermavo, dicevo, Azeglio, scusa, guarda, e c'era la colonna di appassionati.
E beh, era Italia 90, e Vicini.
Non mi fidava più nessuno, ma io ero veramente il grimaldello per arrivare.
Ma volevo a
questo tipo di una squisitezza.
Una classe. Però volevo chiederti, Enrico, che effetto ti ha fatto rivederti settimana scorsa in edizione straordinaria di Mammone, la puntata su Lugano, le tue mitiche interviste con Pietro Belardelli?
Incredibile.
Allora, devo dire che un giorno, non alla Manor, ma in un altro supermercato, incontro Lorenzo Buccella, per puro caso, subito dopo Natale. E mi dice, ah, guarda che allora ho tenuto la tua intervista a Belardelli. E io francamente non sapevo di cosa stesse parlando. Dico, intervista a Belardelli? Sì, sì, ah, non te l'ho detto, non ti ho scritto. No, no, non mi hai scritto. Ecco, il 12, guarda che c'era questa intervista. Mi ha fatto simpatia, mi ha fatto...
Bellissimo.
Sì, è stato un bel ricordo, avevo i capelli, mi ricordo, la prima cosa che mi ha colpito. Quello. E mi ricorda un periodo intenso della nostra attività professionale.
No, sì, in bello, più bello. Mi permetto di dire, andate a vederlo, edizione straordinaria, lo dico al pubblico, quel documento lì è un documento straordinario e c'è un Enrico Carpani che dice, ma a un certo punto dice, ma presidente, i soldi arrivano o non arrivano? Cioè, perché tutti aspettavano.
E Bernardello guarda e dice, certo.
Certo, tranquillo. E anche Carpani sembrava convinto. Allora, Chico, ultima domanda per chiudere.
Mi piace dire una cosa.
Quel che vuoi.
Che. Allora, noi parliamo ci ridiamo sopra della popolarità e di queste cose. Sai cosa mi capitò una mattina? E forse nacque inconsciamente lì la prova Manor a Vezia con mia figlia Anna, che aveva forse 4-5 anni. Una delle poche volte in vita mia in cui credo, e lo dico con un po' di vergogna, sono andato a fare la spesa.
Vado. Cosa vuol dire?
E Chico non va a fare la spesa?
No, no, è la spesa che va da lui.
Spingo il carrello per uscire e andare verso il parcheggio, entro in ascensore con la mia bambina, c'è un signore sui 50 anni, un po' più grande di me all'epoca, e mi guarda intensamente. E io devo dire, la televisione ti abitua a questo, a essere guardato, conosciuto. E come detto, non tutti sono ammiratori. Sai cosa disse questo?
No.
E io spero che te ne ricordi, perché un po' mi offese, ma non per me, per mia figlia. Mi guarda e mi dice, ma sa che lei in televisione è più bello?
E tu,
la mia bambina, che era piccola ma che capiva già, ci rimase malissimo. Una volta rimasi senza parole, non dissi niente. Ecco, questa fu la prova Manor al contrario. No?
Eh sì, perché non è chiaro. Allora, Chico Carpani, oggi che siamo nel 2026, la classifica della prova Manor tra Casolini, Carpani e Pelli, terzo, secondo e primo posto, e motivata, per favore, Chico. A te la palla, tu che sei, diciamo, l'uomo che l'ha creata questa prova. Come va a finire oggi questa sfida? Vai.
Va a finire supplementari, addirittura i rigori, però con delle connotazioni generazionali diverse.
Terzo posto. Chi è al terzo posto oggi?
Terzo posto io.
Terzo posto Carpani perché?
Perché? Perché ci vuole costanza nella vita, devi andare avanti, devi alimentare certe cose. Adesso, anche un appassionato di calcio di 25 anni non necessariamente ha in mente le mie cravatte, ci mancherebbe altro, mi preoccuperei per lui.
Secondo posto, Chico.
Tu.
Belli. Vai, motivazione.
Perché anche tu sei un po' settoriale, non sei quotidiano come,
giusto,
come una maledizione per chi ascolta e vi guarda la televisione. Ne stravince Casolini perché si passa da terreni diversi che rappresentano l'insieme dell'audience, come si dice. Casolini fa la nazionale di calcio, fa la Champions League, però fa Caracas. Poi fa il villaggio.
Sì, giusto.
Cioè, è l'uomo a 360 gradi per quanto riguarda la nostra televisione. Sì,
allora,
mettiti con Matteo, siamo sconfitti nettamente.
No, ma lo sapevo nettamente.
Cioè, ho vinto il manometro.
Chico, devo dirti che per me, lo dico in tutta sincerità, sei un amico, lo sai, non è una cosa importantissima, lo era. Oggi mi interessa molto meno. Devo dire che quanto è conosciuto Casolini è incredibile. E te lo dico perché tu dicevi, ah, mi fermavano per Vicini. Beato te, a me fermano per Casolini, che finisce in Nini.
È la stessa cosa.
Ma diciamo che naturalmente l'inizio è diverso. Chico, grazie per esserti svegliato,
grazie
con noi.
Grazie a Enrico Carpani.
Totalmente
chiedo
improvvisato.
Che colazione fa stamattina, Chico?
Lo sai benissimo.
Spremutina?
Due chivi e due arance.
Due chivi e due arance, perché Enrico non beve il caffè.
No, certo,
non beve il caffè.
Il reflusso gastrico aiuta e ringrazia.
Però è uno che non beve caffè, quindi
no,
perfetto, questo è buono.
Perfetto. Poi va a fare la sua corsetta, poi 36 chilometri.
Oggi corri, Enrico, dove?
Poi va a fare un po' di polemica in centro, sì.
Oggi cioè. Corri.
Avete fatto la mia giornata.
Ciao Chico, musica, grazie.
Grazie.
Ciao
Enrico Carpani, grazie Enrico.
Chico, ci vogliamo bene.
Grazie. Sai dove era anche bravo Carpani sulla scelta degli ospiti? Io mi ricordo quando con Enrico facevo 20 di sport,
sì.
ci fu la vittoria della Svizzera in Coppa Davis a Lille contro la Francia.
Tra l'altro ieri Wawrinka.
Sì, incredibile.
No, ma straordinario.
Vai, vai, cioè, parlami di Wawrinka.
No.
No, ma dimmi la tua su Wawrinka.
Wawrinka mi piace perché ha 41 anni, è simpaticissimo, è stato un grande tennista, il più sfortunato della storia, perché tu praticamente convivi con Federer. Cioè,
ha vinto comunque 3-4 slam, eh? Roland Garros, Australian Open.
No, sono d'accordo con te, però...
No, Federer, Nadal e Djokovic, non è che ha avuto solo Federer.
No, però hai nella stessa nazione, piccola, 8 milioni di persone, ti nasce un Federer vicino a te.
Sembri tu oggi con me, sì. È un po' la stessa cosa, tu sei Wawrinka oggi.
Vabbè, a me sta simpatico, simpatico, bra.
No, scherzo. No, però quella Coppa Davis lì in particolare la vinse Wawrinka, fu molto più decisivo di Federer in quella Coppa Davis a Lille contro la Francia. E mi ricordo il lunedì c'era Ventisport, però chiaramente noi avevamo fatto la diretta, interviste, studi e tutto, quindi il giorno dopo la devi fare con una chiave diversa. E a me non venne il riflesso di quell'ospite. Enrico Carpani mi disse: bisogna far venire una faccia conosciutissima di questo cantone, un politico, mi disse, che non ti aspetti, che sia un grande tifoso di Federer e che ce la faccia in modo diverso. La gente, se vede sullo sport, quel politico lì si ferma.
Chi è venuto?
Fulvio Pelli.
Ah.
Era Fulvio Pelli quel giorno che fece una trasmissione eccezionale perché l'avevamo visto sotto un, insomma, anche... un paradigma diverso, cioè non il solito Fulvio Pelli che parlava di
politico. Bravo che hai usato paradigma, bravo.
Molto bello.
Bravo.
E fu la puntata con più ascolti di tutta la storia dei 3 anni di Ventisport.
Pensate.
E lui disse, ci vuole un politico, ci vuole una faccia,
no,
ci vuole uno,
allora,
nazionale.
Allora, questo è giusto, televisivamente poi con gli ospiti si fa, a volte si fa fatica, perché noi ne parliamo, naturalmente quando devi decidere gli ospiti in un posto piccolo, rischi di avere sempre gli stessi, soprattutto se brillanti. Quindi quando tu hai un ospite che risponde bene, che ti dà bene la palla, eccetera, hai tendenza ad averlo da una parte, poi lo vedi dappertutto.
Sì.
Anche con i conduttori è così. Un conduttore buono lo vedi dappertutto. Io sono assolutamente contro questo tipo di strategia. Io ho sempre sostenuto la strategia dell'apparire e scomparire per un po' di tempo, poi riapparire, così da lasciare un po' la fame e da mantenere un certo tipo di immagine e un certo tipo di livello nella conduzione che si fa.
Sì.
Perché se uno è bravo e lo metti dappertutto, poi diventa, tra virgolette, una cosa di cui ti abitui. Se tu ti abitui tutti i giorni a mangiare qualcosa di particolarmente prezioso, particolarmente buono, alla fine ti diventa normalissimo. In realtà tu devi decidere quando mangiare quella cosa lì, quando sentirti bene nel fare quella cosa lì. Mio punto di vista, non deve essere punto
di vero,
vista
vero.
Su tutto, ma tu lo sai che io ho sempre difeso moltissimo.
Sottoscrivo
questa cosa
in pieno tutto quello che tu hai detto. In questo era eccezionale Marco Filippini, che è stato caporedattore sport e produttore, ha fatto con me Politicamente Scorretto per tanti anni.
No, molto serio oggi noi.
Marco ti diceva esattamente l'indice prima.
E certo.
Ci sono delle volte che magari mi dava libertà sulla scelta degli ospiti.
Sì.
E mi ricordo, mi diceva 22% questo. Frega niente a nessuno. Aveva
vero
ragione, li beccava tutti.
No, anche perché è un cantone tutti. Che se tu lavori tanto in questo cantone, diciamo nella Svizzera italiana in generale, capisci cosa funziona e come funziona. Poi naturalmente ci sono delle trasmissioni che non devono per forza funzionare. Mi spiego, il servizio pubblico a volte risponde a delle esigenze che non sono esigenze di numero, ma per fortuna. Nel senso che non tutto deve fare 30%, 40%. Quando hai un'azienda come la nostra, ci sono dei momenti in cui devi fare delle cose che sono delle cose culturalmente utili per il pubblico o per un certo tipo di pubblico, o nella speranza che possano essere vicine a una fetta di pubblico che diventi sempre più grande.
Sì.
Perché in fondo l'educazione che devi cercare di portare. Allora, diciamo la verità, noi siamo un programma di intrattenimento puro, anzi purissimo. Siamo due che giocano la palla, possiamo stare qua a giocare 5 ore, 3 ore, 8 ore. Però culturalmente siamo divertenti, non siamo persone che lasciano il segno da quel punto di vista. Ci sono cose un po' più strutturate, che magari sembrano anche un po' più noiose, che in alcuni momenti della vita sono fondamentali per la formazione delle persone. Ecco, quelli non siamo noi. Però io ritengo che il sorriso all'interno delle trasmissioni e... l'essere un po' leggeri, oggi sei in auto, sei leggero, senti Casolini che ne spara una,
sai
Pelli che risponde, eccetera, sia importante quasi quanto l'aspetto culturale.
Sai cosa mi scrivono?
Bisogna bilanciarla bene.
Sai cosa mi scrivono da casa?
Prego.
Ma che...
cos'è che stai facendo? Cos'è che stai facendo? Che
ti sta... degli audio.
Allora,
cos'è
mi
che stai facendo?
Mi era partito un altro. Cioè...
cioè,
ma che espressione tronfia hai per il primo posto nel manometro? Obiettivo di vita?
Beh,
questo è quello che pensano di me a casa.
No, però Nico,
mi ha scritto anche mia mamma: hai interrotto in modo maleducato Pelli che stava esprimendo un concetto. Io gli ho risposto: sicuramente influente.
No, allora tu ti prendi gioco di me, ma in realtà so quanto.
No, ma c'è.
So quanto.
Ma Matteo, cioè, ma non mi devi spiegare l'affetto che provo per te. Non lo devi spiegare a me che provo con tanto affetto per te.
Sono d'accordo.
Non me lo devi spiegare.
Malgrado io non ti rispondo al telefono.
Allora, oggi facciamo una cosa, ragazzi. Ufficiale.
No.
Ufficiale. No. Allora, sarà tutto documentato da Matteo Pelli. Non sa di questa cosa, lo sto mettendo dentro questo gioco. Ci troviamo alle 10.50 oggi, era già previsto.
Sì.
Io e Matteo in centro.
Sì.
Abbiamo un appuntamento in centro.
Sì.
Lo possiamo dire?
Certo.
Con tuo suocero,
sì.
Marione Postizzi.
Sì.
Detto il Perry Mason dei Castelli.
Ok. E?
Più Perry che Mason, Postizzi, diciamo la verità. Vieni 5 minuti prima, 10 minuti prima, facciamo i 6 piani della Manor.
Ok,
chi parla con chi. Facciamo il manometro.
Ma io saluto anche gente finta, però.
Ma anch'io.
Anche il manichino.
Ciao, Fritz. Ciao,
e questo ci
andiamo alla Manor insieme.
Ma
oggi.
Sì, ma non c'è partita, Nico. Non c'è partita.
No, ma andiamo a vedere, ma anche per te.
Io perdo.
No, ma non devo. No, tu sei conosciutissimo ancora, ma scherzi.
Sì, certo.
Però ma ti fa bene. Hai bisogno di questo. Hai
ma
bisogno
cosa
di questo.
Ho bisogno di questo.
È un po' che non vai in centro, è un
ma
po' che non fermi gente.
Ma non interessa farmi vedere.
È un po' che non schiocchi il dito per il gin tonic al Lido.
Ma me non interessa farmi vedere, Nico.
Interessa tantissimo.
No.
Non ti interessa, sei sui social dalla mattina alla sera. Come
ma
non
cosa
ti
c'entra lì? Racconto quello che voglio raccontare io.
Perché ti interessa?
No, ma però.
Allora, ma andiamo alla Manor oggi.
Va bene. Però tu, ricordati una cosa: tu sei ripagato da questa cosa. Tu lo sai che io non sono più ripagato da quella cosa lì. No, ma mi fa piacere, ma non
ma
è.
Ma gli anni del Lido quanto ti piaceva?
Ma tantissimo.
È vero?
Ma certo, ma ci mancherebbe altro. Ho 20 anni, Nico è un'altra cosa. Adesso sono padre
anni di
4
Pane
bambini.
Stato?
Allora, gli anni di Pane Tostato sono stati grandi anni, bellissimi.
Ma?
No, sì, dal punto di vista della popolarità è stato bello, però la popolarità per me non è più una cosa così importante, in tutta sincerità. Te lo dico da sì, fratelli sì. Quali siamo, anche se non ti rispondo al telefono e continuerò a non rispondere.
Ieri 4 chiamate non risposte,
no.
A 10 ore di distanza.
4?
Te lo dico su.
No, non so se hai mai fatto 4. Allora. Ma ti ho richiamato poi ieri a un certo punto, no?
In un momento inutile, 50 ore dopo non serviva più.
Allora, aspetta.
Giovedì. Matteo Pelli.
Pelling.
2 chiamate,
ah, sì.
Non risposta.
No, 3, hai ragione. 4.
2 al mattino.
4.
Poi siamo a 1 alle 10.37.
È vero.
Poi siamo a 1 alle 11.44.
Sì, però digli orari.
Poi siamo a 1 alle 15.09. Tu alle 15.09 non avevi ancora mai risposto. E poi mi hai richiamato tu alle 15.22.
Beh.
E non ti ho risposto. Ho fatto apposta.
No, mi hai richiamato.
Sì, ma non ho risposto.
No, hai risposto, mi hai richiamato 30 secondi
rosso,
dopo.
Volevo che tu avessi il rosso sul.
No, io ho tirato un sospiro di sollievo, a dire la verità.
Allora, sono molto in forma questa mattina perché ieri ho fatto questo trattamento da Iuri, il mio massoterapista, grande Iuri.
Sì.
Un fratello.
Era bravo quando faceva, era bravissimo anche sugli anelli.
Sì. Allora, hai fatto un trattamento massoterapico, la tecnica si chiama Tuina. Un trattamento che armonizza i tuoi cicli circadiani e ristabilisce il giusto equilibrio psicofisico. I canali trattati, rene, morfa tra l'altro, milza e fegato. Il trattamento di Irei, non so cosa sia.
Ma chi è?
Te lo sai.
Ma no, allora, facciamo
serviva
così.
Ad alzare
mi
energia del rene e abbassare il livello di stress tramite il canale di fegato e stomaco.
079
ora sei energico
873
e disteso.
80-73.
È vero.
Se voi scrivete, noi lo azzeriamo, perché non puoi continuare così, Nico. È venerdì, la gente ha bisogno di cantare, la gente ha bisogno di, non so, di sentirsi coinvolta da noi in maniera diversa. Tu scrivi, dici queste cose, hai usato parolone, abbiamo fatto una telefonata di 20 minuti. Tu non riesci a capire, ecco un tuo problema. Non capisci comunque la costruzione di una scaletta. Siamo
no,
d'accordo?
Non sono neanche tanto interessato.
Perché?
Ma
è il tuo lavoro.
È superfluo, sì.
Ma è il tuo lavoro.
Sì, ma non è che quando un giocatore va in campo e dice vediamo come sono andati il ticketing oggi e i biglietti. Uno va in campo e gioca la sua partita, gioca la mia partita,
sì.
Sono concentrato, sul pezzo, sono qui, non mollo un centimetro.
Sì, però Nico...
Aspetta che sono basso, tra l'altro. Tra l'altro sono tre sere che non ceno, eh.
Ah, ancora?
Tre sere che non ceno.
A che punto siamo?
Mi sento
della...
molto meglio.
Allora, posso chiederti quanto è il tuo peso?
No, non mi sono mai pesato in vita, cioè la mia non è una questione di peso, sono in sovrappeso, ma perché vedo che ho dell'adipe e vedo che stringono le magliette. Non è questione di peso, io non peserò mai poco, ho comunque delle gambe grosse, dei grossi muscoli, cioè, quindi non, io non sarò mai 60 kg, cioè non sono esile di fisico,
sì.
Sono strutturato.
Piuttosto
comunque.
Costò, sai che io butto sempre...
Jacques!
Sei piuttosto costò comunque.
Sì, sì, e costoso.
Quindi... E quindi cosa fai? Non mangi. La
tua risposta
è non mangiare.
Non mangio più.
E a mezzogiorno?
Sai cosa faccio per cena? No. Alle 6:30 lavo i denti. Quella è la mia cena. Eh sì, alle 6:30 lavo i denti.
Ma non ti viene fame?
Tantissimo.
E?
Ieri mi sarei mangiato 20 panini col gorgonzola, 6 scatole di datteri, cioccolato, eccetera. Non ho mollato un colpo.
Cioè,
non ho mollato.
Tu hai sentito cosa hai detto? Gorgonzola, datteri, cioccolato.
Sì. Perché sono le cose che vedo, frigo e dispensa, le prime tre cose che vedo, gorgonzola, pane, i datteri che li vedo già lì e il cioccolato ottimo che lo vedo. Poi c'ho anche la crema al cioccolato buona, ma non ho, sono tre
non
giorni...
è strano che metti peso considerando le quattro cose che... non è che hai detto una rucola, no?
No, poi la rucola poi mi si piazza qua come un sorcio, non mi piace.
Non ti piace?
No.
E quindi non mangi... E a mezzogiorno cosa hai mangiato?
Cioè... Mezzogiorno bellissimo, 3 bistecchine paillard di manzo.
3?
Erano, sì, ma 3 piccoline,
okay.
Paillard di manzo in griglia, insalata sì. verde e avocado.
Ok.
Coca zero.
No, è sbagliato. Acqua naturale.
Naturale la bevi tu, non mi piace.
È acqua gassata, però acqua, Nico. Comincia a orientarti su quello.
Sono fermo ad un caffè stamattina, non ne ho presi 2.
Non cambia niente il caffè.
Sì, per l'acidità dello stomaco. Come
quello sì,
niente?
Lo so, lo dici a me.
Non mi cadere sul reflusso gastrico, per favore, che tu vivi di reflusso gastrico.
Sì, purtroppo sì.
Sì tu
no, hai ragione, sì, è una cosa molto fastidiosa.
Brutto il reflusso, eh?
È brutto sì, c'ho anche l'ernia iatale, se posso dirti la verità. Quindi capisci che è una situazione complicata.
Fai anche l'arbitro di Natale.
E lo faccio anche negli altri mesi, tra l'altro, no?
Ti sei svegliato alle 2 stamattina, lo so.
Sono dormito male. Ho dormito male.
Avevi le gambe calde, spiega questa cosa delle gambe calde.
Sì, mi sono svegliato e
gambe calde.
Mi sentivo un po', ho detto mi sono svegliato alle 2 e mi sentivo come se avessi un po' di influenza. Sai quando hai le gambe calde, ti senti troppo caldo rispetto al calore? Io ho il corpo comunque caldo in generale.
Sì.
Se ti abbraccio, vuoi abbracciarmi?
No, no, ho già fatto, sì, sei uno molto, sì, sei bello caloroso, hai una temperatura alta, è vero.
E quindi questo già comunque c'è.
Ti sei rosso spesso sul petto, qua sei rosso.
Lo sei rosso, adesso mi vendi male,
no,
però.
No, nel senso che non sei pallido, non sei uno pallido,
no.
C'è una bella cera.
Bella cera, bella gamba, giusto? Solite cose.
Bella gianda anche.
Stiamo cominciando a rientrare nella nostra scemenza tipica.
Sì, sì.
Comunque...
Sì, sì.
Ti dicevo in questo che mi sono svegliato e secondo me avevo un po' di febbre, febbriciattola, che però potrebbe essere anche legata...
Curata con?
Niente.
Cioè, preso niente?
Sono alzato, ho bevuto un bicchiere d'acqua, sono tornato.
Neositran?
Ma no, ma alle 2 di mattina, ora che faccio l'acqua, il tè, le cose...
Che il tè? Il tè va dentro l'acqua calda.
No, però nel Neositran fai l'acqua almeno un po' calda, devi muoverti, far cose, non avevo una grande voglia, in tutta sincerità. Più che altro, Nico, alle 2 di mattina, se io faccio così, poi sto sveglio per sempre.
Sì.
Quindi se sto sveglio, poi ti aspetto alle 5:30, che mi chiami, dove beviamo il caffè, cosa facciamo, dove andiamo, con chi stiamo, eccetera, eccetera. Però non mi sono sentito molto bene e infatti mi devo riposare questo weekend. Una settimana con te mi ammazza.
Cosa fai questo weekend?
Niente di speciale. Niente
D'Alpe?
Di speciale. No.
Non vai ad Alpe?
No.
Perché?
No, perché ho una cena sabato.
Dove? Dove?
Ho una cena a casa.
Dove?
Ho una cena a casa.
Ah, a casa.
Sì, sì.
Vengono i barattini tenti? Chi arriva? Trump dal VEF arriva? Chi è che arriva?
Ma Trump, ma cosa ne ha dette?
Incredibile. Trump è incredibile. Ne ha dette...
Ma cosa dice?
Da vent e da spent, come sa dire.
No, ma è una roba incredibile.
Che in Ticino chiamano Trump, tra l'altro. Sembra uno
Trump
di Uzbil.
Lì a Davos.
Mi dici con chi fai la cena, per favore?
Ma no, ma sono cavoli miei, ma cosa vuoi?
Vabbè, ma dillo, dai. Ma chi se ne frega? Di chi viene a cena?
Ma...
Quanti siete, tra l'altro?
Siamo in diversi.
Tipo?
Saremo una decina in tutto.
Va bene, anche così tanti, normale. Beh,
non proprio
normale.
Poco, però.
Ma chi, cioè, dimmi un qualcuno che c'è un imponibile grosso di quelli che mi... Dai, dimmi chi c'è.
Ascoltiamo Rino Gaetano.
Il menù cos'è?
Gianna.
Il menù cos'è?
Vai.
Il menù?
Oh, buona, di scacco!
Gianna, Gianna, Gianna.
Allora, vogliamo salutare tutti quelli che scrivono. Sono tanti, Nico. Comunque che partecipano anche quando non li chiamiamo in causa. Eccetera. Fa piacere.
Molto.
Vai, continua vero, pure.
Vai, vai. Prego, prego. No, ma leggi qualche messaggio, te.
No, non leggo. Ringrazio, ma non leggo. Nel senso, partecipano naturalmente, raccontano, chiedono, fanno. Però c'è una bella presenza. Com'è stata questa prima settimana? Sei contento?
Molto contento.
È un momento di stanchezza adesso, però. Hai un momento di leggero calo. È vero, eh?
Ma ho fatto quel lavoro lì ieri. Comunque ti toglie, cioè ti dà energia. Ma ieri me l'ha tolta tantissima. Cioè, un'ora così è tosta. Cioè, sono tornato a casa.
È un massaggio?
È diverso. Sono delle manipolazioni, delle... molto molto tosto, ma sì. Bene, oggi molto bene, vedi che sto già tornando, faccio è un sali scendi, un su e giù, però sono più interessato al menù che farai sabato sera. Cosa
no,
fa
non
la
so
L?
Ancora niente, in tutta sincerità.
Ah, non ti hanno mandato a prendere qualcosa, il
no,
pesce?
No, non ancora, non ancora. No, sarà carne più che
carne?
Pesce.
Carne?
Sì, 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 sì.
Non sei da pesce, Teo?
No, mi piace, è più difficile far bene il pesce da noi. In generale, se ci pensi, sì. Trovarlo, c'è meno la tradizione, cioè tu vai al mare, naturalmente dico un'ovvietà, in Italia ci sono tutti questi, sì. Questi pesci, queste possibilità, eccetera, da noi. In più il pesce c'è il rischio ogni tanto che ti fa puzzare la casa, quindi devi fare, è più complicato da fare.
Pensa alla raclette, allora non la fa più nessuno, fondo di formaggio non la fa più nessuno.
Piace tantissimo.
A te piace la raclette?
Tantissimo. Io, allora, la mia classifica è al primo posto chinoise, è proprio... per distacco, secondo posto raclette, mi piace molto la cipollina sotto, eccetera. Terzo posto la fondue, perché una volta sono stato, mi piace molto, una volta sono stato male.
Quello è brutto.
Sono stato male, ma non un male legato, non so, ho fatto indigestione, piuttosto che ho preso freddo, proprio c'è qualcosa che non mi ha fatto star bene. Da quel giorno l'apprezzo molto meno.
Sì, poi c'è l'alcol dentro, il kirsch.
Ero un fan scatenato.
Sì.
Raclette mi piace molto, però.
Io sono un haters della raclette, non amo particolarmente la raclette, mi piace tantissimo la fondue al formaggio invece.
Per niente?
Perché col formaggio sciolto preferisco il pane alle patate, mi piace tantissimo patate e formaggio, ma col formaggio duro, nel senso il formaggio dell'Alpe, eccetera, con le patate, formaggio e patate bollite, adoro, va sopra
ecco,
la raclette.
Sono d'accordo, bravo, bravo e bravo, ci facciamo una cena noi con patate
bollite
e... 3-4 formaggi, non di più,
no, è vero,
non
hai
bisogna
ragione.
Sbagliare, perché poi troppi formaggi, prendi un francese, prendi due delle nostre valli, un Piora
Greina,
classico,
Piora, sì? Sì, sì.
E concludiamo con un gorgonzola. Sì. Gorgonzola devi far così, allora, la patata deve essere quella giusta, un po' più gialla rispetto a quella farinosa, se cadi sulla farinosa è un errore clamoroso, sì. Allora cosa fai? Prendi la patata, la grandezza deve essere una grandezza comunque... abbastanza importante, sì. Non troppo,
palla
una via
baseball,
di mezzo,
sì.
Poi la tagli esattamente a metà e col gorgonzola crei una specie di sorriso all'interno, ovvero base della patata, spadellata via di gorgonzola e poi patata sopra. Che cosa fai? La guardi per 30-40 secondi e la guardi con quell'amore profondo. Nel frattempo vedi che il gorgonzola sta diventando ancora più sciolto. Ancora. A quel punto decidi di tagliare la patata in quattro, ovvero un pezzo, due pezzi, tre pezzi, e ogni volta che ne tagli uno lo mangi. Così che quello dopo si sciolga leggermente di più.
Sì.
Io sai che lo mangerei adesso?
Sì, anch'io.
Che sono le 8:18. Allora, cosa succede? Succede in questo che poi di fianco, e lì tu purtroppo sei un po' debole, devi mettere un bicchiere di vino rosso. Fondamentale.
Io non bevo. No.
E però, cioè, ecco, tu lì cadi un po' perché prenderesti una bevanda gassosa, quasi una bibita. Butti via tutto lì, eh?
No, un goccio di vino lo bevo ogni tanto, però non ho quella roba lì. No. Cioè, se c'è o non c'è, cambia poco per me. Zero.
Però se lo scegli giusto, sei d'accordo che con un menù del genere sarebbe
sì,
perfetto.
Io non capisco neanche il giusto, quindi faccio fatica. Quindi
no, rispetto.
Ignorante totale in materia. Io.
Sì, no, va bene, anche perché sei uno dei pochi che lo dice, perché se la tirano tutti sui vini.
Tantissimo. Cosa hai bevuto? Un Romane Conti.
Sì,
un Petrus.
Un Tipot Popot del 92.
Sì, ho preso un Paris Saint Germain del 37.
Sì, 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 ho bevuto il Lille.
Gente che se li dai quello del Denner con i bisolfiti da Trifranc, le stesse, no. Sì. Denner per dire, come
no,
tutti.
Allora, ricordo.
I supermercati. supermercati.
Un amico una volta ha fatto...
No, c'è Migros, no, che non ha gli alcolici.
Allora, ho un amico che una volta ha fatto uno scherzo di quel tipo, perché aveva a cena una di quelle persone che se la tirano clamorosamente sui vini. Sì, ho bevuto un champion sì. Veramente, no?
Sì, jouet.
Hai già bevuto un jouet champignon della mer? Oui, vabbè, guarda, è stato un vino incredibile. Buona l'annata del 93, ma cosa sì. ne... Ma perché? No, vabbè. Esatto. Comunque, gli arriva a cena questa persona, che è una persona che sui vini dice di essere naturalmente cintura nera, e lui che cosa fa? Prende una bottiglia di un grande rosso, adesso non so dirti quale fosse, però diciamo un rosso italiano molto importante.
Quindi Sassicaia, Masseto,
va Solaia. Al Denner e prende un vino nel cartone, riempie la bottiglia che era vuota, quindi di un grande vino, e la prepara in tavola. La gente arriva, naturalmente c'è la cena, e fa una tartare con solo olio e limone, quindi all'albese, non sì. quella... costruita
quindi
proprio con l'uovo, con la
uovo,
senape,
l'acciuga,
capperi, che sono buone tutte e due, ma bisogna saperle fare bene. La fa così e serve questo vino. Il tipo che è naturalmente vede la bottiglia, quindi una bottiglia importante, eccetera, degusta, quindi pronto. Sai quella roba
come fa Ceroli. Ceroli fa così. Capisce niente, zero, nulla, no.
Zero,
No, poi dopo Simon Amman, Ceroni,
Sì,
cioè, spesa massima 3 franchi, Simon Amman.
Quindi prende vini, cioè fa la ricerca.
No, cioè Ceroni è vino rosso solo per il colorante alimentare. Poi,
per
poi uno
no.
ti dice, ho preso un Romanée Conti del 44, sa niente, Ceroni, zero.
Zero,
zero.
Ma lui lo sa, lui ne è...
Lui pensa di essere il sommelier dei sommelier.
È vero.
Capisce
tanto
niente.
Non ci ascolterà mai.
Niente, capisce. No, ma pure se ci ascolta...
Comunque
guarda,
il tipo
diciamo.
Ha detto...
Viene riconosciuta sta sua...
Il la tipo... La persona a cena ha detto: questo sì che è un gran vino. Pensate come ha tenuto. Era un tavernello da,
sì, sì, da 2 franchi,
2,50.
Vino ronco, il famoso vino ronco.
Però per dire, capisci che ogni tanto è sì. più quasi l'etichetta, il modo, il farsi vedere, il fare.
Però tu non sei tanto da rossi.
Mi piacciono, però devo dire la verità.
Tu sei più da bollicina.
No, no, la bollicina non mi piace, ma non la digerisco. Non
la... lo bevi sempre?
Lo bevi sempre, ma tu mitizzi tutto in una maniera scandalosa.
Ma se tutte, tutte le volte mi chiedi, lo vuoi un dompe? No, non
è bugiardo sempre. Che sei. Sei veramente bugiardo, però.
No, il dompe me l'hai già offerto.
Però mi piace.
Però tu hai una collezione di gin pazzesca?
Sì, pazzesca non direi. Mi
quanti
piace.
Gin hai?
Non lo so. Gin Hackman?
No, quanti?
Ma non lo so, dai, andiamo, ma chi se ne frega?
Lo sai.
Abbiamo,
lo sai.
Abbiamo
100,
Raffaella
120.
Carrà con Pedro, vai!
Pedro.
Bellissima.
Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 P
Matteo, mi puoi raccontare di quando hai fatto la prima puntata, quando hai fatto l'attore per Scherzi a parte? Mi racconti?
Allora...
Anno?
Sai che allora...
2002, 2003?
Qualcosa così, sì. Mi aveva chiamato allora Fatma Ruffini,
sì,
che era una grande producer, talent scout italiana, beh, è stata una persona molto importante nel mondo della televisione. Mi aveva chiamato, mi aveva chiesto di poter collaborare su alcune cose, se mi andava. Mi ricordo il suo ufficio, era un ufficio incredibile, aveva tutte, entrando avevi tutte le televisioni attaccate al soffitto, quindi le vedevi, c'erano tutti i canali praticamente d'Europa,
sì.
Quindi lei guardava tutto, era una grande curiosa, eccetera. Mi avevano visto la RSI, mi avevano chiamato e mi aveva proposto delle collaborazioni, tra cui questi due mesi con il team di Scherzi a parte. Era stato bello, complicato, perché comunque io arrivavo da un'organizzazione qua di un certo tipo, naturalmente lì era molto diverso. Io avevo 21-22 anni, ho fatto tutta l'estate in Sardegna con loro, perché dalla Sardegna facevano degli scherzi. Mi ricordo che era stata un'esperienza piuttosto importante.
Avevi partecipato agli scherzi fatti a quali personaggi?
Allora, c'era un tipo di Baywatch, non mi ricordo chi.
Di Baywatch?
No, o di Beautiful, scusa, di Beautiful.
Ron Moss?
No, l'altro.
Kate Moss.
Poi c'era Luca Argentero, poi c'era Formigoni.
Sì.
Formigoni aveva fatto uno scherzo che era diventato abbastanza conosciuto, perché dall'elicottero succedevano delle cose sull'elicottero. Cioè, ne avevo fatti 7-8 di scherzi.
7-8?
Sì, 7-8. 7-8.
Ma puoi non ricordarti tutti, scusa.
Io sì, ma perché sono fatto così. Lo so, hai ragione.
Ma facevi l'attore?
Facevo, sì, a volte facevo il conduttore proprio. Era come se ci fosse la conduzione di un programma, e all'interno di questo programma succedevano delle cose. Una volta il produttore litigava con me, quindi quell'altro era lì di fianco che diceva no, ma non è possibile, piuttosto che questo genere di cose. Io facevo sempre o l'inviato o il conduttore di qualcosa, perché la signora Ruffini voleva vedermi nel ruolo di conduttore, naturalmente, quindi a lei interessava quella cosa lì. È stato molto bello, devo dire.
E c'è un qualche altro VIP che ti ricordi? Adesso, Argentero, Formigoni.
Oh, lì ce n'erano tanti, e devo dirti che erano tutti anche molto gentili in realtà, soprattutto gli americani che arrivavano, che erano in Costa Smeralda, piuttosto che loro cosa facevano. Tra l'altro, la scrittura degli scherzi è una cosa complicatissima, perché tu devi sapere dove arrivano, quando arrivano deve avere un complice, una persona che lo porta, non deve saperlo, perché se sa lo scherzo lo capisci subito. Ci sono stati degli scherzi terrificanti, a Scherzi a parte, degli scherzi complicati, terrificanti nel senso talmente fatti bene,
sì,
che erano difficili. E poi c'era tutto un team, non so, tu arrivavi dalla persona a cui devi fare lo scherzo, avevi la cuffia, quindi avevi la persona che ti diceva vai di là, guarda no, vai di là, muoviti in quel modo, sembra di prepararsi per fare una rapina in qualche modo. E nel momento in cui tutto scatta, nessuno deve sbagliare un millimetro nello scherzo. Deve essere tutto come una sorta di ballo in cui ci si trova tutti perfettamente nel proprio ruolo. Entri tu, esce quell'altro, entra quello, entra quell'altro. Bello, molto bello. Fu una bella esperienza, non facile, perché all'inizio naturalmente sei lì un po' come un gup, non sai bene da che parte andare.
Si occupavano poco di te.
All'inizio poco, poi molto. Devi farti un po' dentro, naturalmente, no?
Ma facevi serate a Porto Cervo dove chiamavi gin tonic?
Non era la stessa forza di Lugano, diciamo.
No.
No, sicuramente non era la stessa forza di Lugano. Dimmi tu, Nico, invece, chi è la persona più interessante che hai intervistato? No, interessante, attenzione a non dirmi Berlusconi, perché Berlusconi, Cristiano Ronaldo, interessante.
Oliviero Toscani.
Perché? Cioè, dici due robe. Allora, perché si spiega da solo, naturalmente.
Oliviero Toscani, perché quando chiesi a Toscani, che appunto è recentemente scomparso tra le altre cose, chi furono le due persone più importanti incontrate nella vita, e sì, lui mi disse, ho il dubbio tra due, perché io sono stato una settimana a casa di Arafat e una settimana a casa di Fidel Castro.
Pensa a te.
Una settimana. Sì. E quindi lì ho veramente capito il carisma, il potere, il carattere, la prestanza, proprio non fisica, ma proprio la,
Ma lui come faceva a riuscire in questa cosa?
Perché faceva le campagne per... Mi sembra che per Fidel Castro fece una campagna per Benetton a Cuba, qualcosa del genere, per Arafat, non mi ricordo, forse anche lì qualcosa. E due personaggi inavvicinabili in quel momento lì. Non è che uno va tutti i giorni a casa di Fidel Castro.
E poi ha fatto quel film, King Castro, Roger Rabbit.
Ha fatto anche Fidel Sbarca in America, no, quello... Si è fermato a Cuba. E poi, no.
Bravo, bravo sulla musica, Castro caro.
No, lui. E poi dopo, vabbè, cioè, devo metterlo Berlusconi, devo metterlo. Cioè, Berlusconi è stato troppo interessante, il prima, il dopo, il durante. Cioè, l'intervista con Berlusconi è il meno. È quando ci parli dopo, è quando ci parli prima, è come ti tratta. È come
bene, ti trattava bene.
Benissimo. Cioè, è la persona, l'intervistato che mi ha trattato meglio in vita mia, due sono, Roger Federer e Silvio Berlusconi. Le due persone che mi hanno trattato meglio. Da Federer te lo aspetti, perché come è, da Berlusconi che è...
Cioè, Federer è come... te lo aspetti.
Sì, ma perché tutti l'hanno sempre dipinto così. Berlusconi, in realtà, io avevo rubato quel momento di intervista, lui mi riconobbe questa cosa dicendo alla sua collaboratrice: va premiato il ragazzo che ci ha trovato, fallo venire. E quello mi colpì tantissimo, perché scese dalla macchina, si mise a posto il colletto della camicia tra il chiaro e lo scuro, mi disse: prego, cioè, dai, vai adesso, cioè cosa mi chiedi? Senza preavviso. E gli feci due o tre domande banalissime, tra le altre cose. E
perché
poi...
eri emozionato?
Beh sì, perché comunque tu hai davanti Berlusconi che adesso, pregi, difetti, piaccia o non piaccia, ha comunque cambiato il modo dello spettacolo, della televisione e anche del nostro lavoro per quanto riguarda la lingua italiana, cioè sì, gli va riconosciuto tutto questo.
Beh, lui prese le videocassette, ricordiamolo, dei programmi, le portò in tutte le televisioni locali che comprò e quindi diceva: io faccio le pubblicità e il tuo prodotto viene visto da X milioni, di persone, perché comprando tutte le piccole televisioni lui nello stesso momento faceva caricare la videocassetta e quindi aveva la prima audience dal punto di vista nazionale, non locale.
Che poi faceva ridere perché c'era Galliani con lui quel giorno, c'era, vabbè, Alice Ronzulli che era la sua collaboratrice, poi è diventata senatrice e forse ancora oggi senatrice di Forza Italia, Alice Ronzulli, l'onorevole Ronzulli, c'era Galliani, c'era Paolo Berlusconi,
il fratello.
Però fino a che Berlusconi non dà l'ok, tu lì in quel momento sei in fallo completo. Cioè, mi sono arrivati là, no, no, non si può, non si può, non si può. Lui fa: prego, sì, prego. Tutti, cioè,
ah, tutti, proprio, tutti, a quel momento prego, di vai, no, ma certo.
Una roba incredibile. E Berlusconi è impressionante come ti rapisca con il racconto, con l'aneddoto. Cioè, lui quando ti racconta off record, cioè fuori microfono.
Avete parlato di calcio tantissimo
di
anche.
Di qualsiasi cosa, di calcio, di politica, di televisione, perché poi siamo stati per più di una quarantina di minuti. Con Federer invece, l'ora che...
La stiamo buttando via adesso, Federer, cioè a 4 minuti
no,
dalla
no,
fine
poi
di...
No, c'è la racconto bene domani. Sai cosa mi ha
domani comunque non la racconti bene,
lunedì.
È lunedì.
Sai cosa mi ha colpito di Federer? Quando ha scoperto che facevo, che ero un giornalista di calcio, specializzato di calcio, e ha capito che sapevo di calcio...
Solo calcio.
Solo calcio. Tifosissimo del Basilea come pochi, ha voluto sapere tutto, perché in quel momento c'era Calafiori che l'anno prima giocava nel Basilea, che giocava nel Bologna, stava facendo
stato,
benissimo,
sì,
in caso
rivenduto.
Di rivendita il Basilea aveva il 50%
e infatti l'ha preso,
quindi infatti poi l'ho preso l'Arsenal a 50 milioni rotti, e ha voluto sapere tutto su Calafiori, su come va, su perché va lì, su come se giocherà sul Basilea, quanto prende, quanto fa, che mi aveva incuriosito questa cosa qua, no? Grandissimo appassionato di calcio. Poi vabbè, ci sono dei personaggi dove ho avuto degli scontri prima dell'intervista, come Pozzetto,
sì,
andò malissimo.
Il prima.
Mio idolo Pozzetto, tutte le battute a memoria, me le smontò tutte, come dire, a me non me frega niente. Sì,
ma... Ah, così?
A me cosa me ne frega? Perché la cosa fu politicamente scorretto, facciamo la trattativa, viene Pozzetto come ospite, e Pozzetto per noi è un ospite, come direbbe
Carpani. Lo conoscono
Carpani.
Tutti.
Fece un ascolto incredibile, cioè fu una puntata vicina al 50%, quella con Renato Pozzetto.
Cioè, quindi
e poi non
benissimo.
Vedi tutti i giorni,
no,
Pozzetto. E noi avevamo preparato alla stazione di La Monica d'Empino, d'accordo con le ferrovie, perché sai, filmare in ferrovia, certo, è sempre complicato, devi chiedere, ci sono dei permessi, delle zone puoi filmare, certe no, c'è la privacy.
Quanto manca,
delle persone.
Aspetta, 2 minuti, 36 dobbiamo uscire, benissimo.
C'è la privacy delle persone, eccetera, eccetera, quindi come sempre ottimi rapporti, ottimi accordi con la ferrovia, prepariamo quello. Arriva Pozzetto, buongiorno, e gli dico, guardi, allora fra 5 minuti andiamo alla stazione. Gli avevamo scritto tutto,
sì.
Andiamo alla stazione a fare il pezzo, quello è, ma il treno è sempre il treno. Mi guardi, secondo te, si gira verso il manager, ma secondo te una delle scene più belle del cinema italiano la faccio andare in vacca oggi con te che non sono, dai, via, questa non la facciamo, e va via un pezzo di scaletta, facciamo preparare il mobile dal trovarobatto, quello del tac, che si chiudeva con il tonno, con il grissino, tac. Della scena un ragazzo di del film, sì. Un ragazzo di campagna mi guarda, mi fa, anche lì, ma secondo te non faccio il treno, faccio il tac tac tac, via. Va via un altro pezzo di scaletta. A un certo punto dico, va bene, allora facciamo una cosa, cominciamo cantando io e te insieme La vita è bella. Mi guarda e fa, al limite se faccio un duetto o è con Cocchi o lo faccio da solo.
Un etto, quindi. Però poi andò bene l'intervista, grande professionista.
Dopo, a un certo punto, io, che sono sempre molto gentile,
10 secondi,
mi sono arrabbiato e lì girò. L'intervista andò benissimo, fu eccezionale, bravissimo.
Me la ricordo.
Il miglior ospite che ho avuto in un'intervista, mi fece i complimenti, dire, sei stato bravo, perché siamo partiti un po' male. Ma devo dire che alla fine te la sei cavata bene. Sei un ragazzo in gamba.
Ringraziamo Niccolò Casolini,
Matteo Pelli, Renatino, Alec Lafranconi, Ettore Cassano. Tra poco la grande Rosy Nervi
su Rete 3. Salutiamo anche gli spettatori della 1.
Manorometro oggi, Manorometro.
Weekend, ciao a tutti, grazie.
Caracas con Splash Spa Tamaro e i suoi pacchetti benessere disponibili online. Splashspa.ch